Bene, riprendo. Signor Presidente, signor Presidente, signori della Corte, dal punto in cui mi ero interrotto, mi sono accorto di essermi dilungato un pochino di più del dovuto, quando ho visto l'orologio uno non si rende conto quando parla, ma mi sembrava utile ribadire alcuni passaggi fattuali che sono utili poi per verificare la presenza o meno dell'elemento psicologico in base ai reati che sono contestati ai miei assistiti. Dicevamo che la polizia viene accolta da un lancio di oggetti e da una resistenza che io definisco, conformemente alla giurisprudenza e alle affermazioni della stessa procura, impropria, consistita nella chiusura del cancello e del portone. E i poliziotti entrano e a questo punto, secondo la ricostruzione che ne fanno gli operanti che sono entrati, devono vincere un'ulteriore resistenza consistita in scontri che avvengono tra gli occupanti e i poliziotti fanno ingresso nella scuola. Preciso che, qualora ve ne fosse la necessità, che i miei assistiti, tanto il dottor Mortola quanto il dottor Di Sarro, non accedono all'istituto durante questa fase, rimangono nella parte esterna. Il dottor Di Sarro addirittura non entrerà mai nell'istituto se non in due sporadiche occasioni, su ordine del dottor Mortola, che gli chiederà di verificare l'esistenza o meno di uscite secondarie, ma questo ha incursione abbondantemente effettuata. Quello che ci preme sottolineare è che la percezione che i dottor Morto e i dottori Sanno hanno dell'operazione è che evidentemente ci sia stata una resistenza iniziata all'esterno e che questa resistenza, poi come confermato dagli atti che verranno successivamente formati e che dirò che costituiscono presupposto del verbale di arresto, unico atto, ribadisco, sottoscritto dai miei assistiti, crea una percezione in capo ai due soggetti di una resistenza vera e propria, che effettivamente c'è stata. Si aggiunga a questa circostanza il fatto che per pacifica ammissione delle parti offese stesse e di tutti gli intervenuti, durante l'irruzione gli occupanti provvedono a disinserire l'impianto di illuminazione della scuola e questo non consente a chi sta all'esterno di verificare quello che sta accadendo all'interno. Ci sono delle contestazioni che vengono fatte dalla procura durante la fase delle indagini ai miei assistiti che riguardano le sensazioni derivanti dai rumori, dalle percezioni sonore. Si dice provengono delle urla, dovevate immaginare che vi fosse in atto una colluttazione. Io ho sempre sostenuto e loro stessi hanno risposto, è impossibile distinguere tra le urla offensive e le urla difensive. E aggiungo io, è impossibile distinguere tra l'urlo di chi riceve una bastonata dopo aver tentato di darne a sua volta una o dopo averla data rispetto all'urlo di chi prende una bastonata stando inerme. Quindi le urla che dovrebbero essere percepibili dall'esterno, che forse lo sono indicative di un episodio di colluttazione, che però non vale di per sé stesso a evidenziare che sia una colluttazione unilaterale, certamente. Quindi le urla hanno un significato assolutamente ininfluente sulla circostanza, potrebbero averlo qualora si sostenesse che all'interno dell'istituto non è successo nulla, ma visto e considerato che si sostiene in relazioni di servizio, che poi richiamerò in atti che sono ufficiali, che vi è stata una resistenza, evidentemente le urla sono una conseguenza inevitabile della resistenza e arrivo a dire chi può escludere che le urla provengano anche dai poliziotti che sono intervenuti, che a loro volta ricevono delle lesioni da parte degli occupanti. La perquisizione si svolge nell'immediatezza dell'ingresso, ma è opportuno precisare che già gli operanti che effettuano la cosiddetta bonifica messa in sicurezza, che sono gli appartenenti del settimo nucleo e altri, perché io credo che su questo poi dirà meglio il collega che assiste questi responsabili, sono entrati altri operatori, sempre esperti, tra virgolette, o meno in attività dinamiche, ma certamente non quelli della Digos, provvedono loro stessi a raccogliere una parte di oggetti usati come armi improprie da parte degli occupanti. Verosimilmente, ritengo io, gli oggetti che sono stati usati, secondo il racconto che io
non mi sento onestamente di smentire, dagli occupanti dell'istituto per resistere all'ingresso della polizia. Tanto è vero che il dottor Mortola, che entra diversi minuti dopo che l'irruzione è stata effettuata, quando diciamo la bonifica è già ultimata, vede degli agenti del reparto mobile che scendono dai piani superiori portando con sé delle armi improprie, degli oggetti che hanno sequestrato ai piani superiori, verosimilmente durante la colluttazione. E il capo di imputazione contesta agli operanti, ai sottoscrittori del verbale, anche di arresto in relazione all'ipotesi dell'arresto illegittimo, quindi non solo sul capo di imputazione del falso, che non sarebbe stata attribuita la paternità e il possesso degli oggetti ai singoli occupanti, con ciò entrando in contraddizione, perché in un altro capo, era uno dei punti che mi erano più balzati all'occhio come discutibili del capo di imputazione, dall'altro lato si dice, da una parte si dice omettendo di attribuire, dall'altro lato si dice nell'impossibilità di attribuire ai singoli i singoli corpi di reato. Quindi o l'una o l'altra, o è impossibile attribuirli o non si è voluti attribuire, e quindi le cose sono in contrasto. Ma indipendentemente da questo, direi che per quanto riguarda le operazioni di perquisizione, il dato saliente che a mio avviso va sottolineato e rimarcato con estrema precisione è che i miei assistiti non hanno mai sottoscritto il verbale di perquisizione. Il verbale di perquisizione si pone poi come un atto di presupposto del verbale di arresto. C'è da dire che se il dottor Mortola entra a fase avanzata, mentre la perquisizione è già in corso, il dottor Di Sarro addirittura rimane all'esterno dell'edificio, addirittura all'esterno del cancello della Diaz, perché il dottor Mortola lo invita a osservare se vi fosse in arrivo qualche manifestante, perché era giunta la notizia che vi fossero in arrivo altri manifestanti che potessero turbare l'operazione di polizia, perché ovviamente l'accesso delle forze di polizia alla Diaz aveva comunque creato una certa allarmismo negli occupanti della scuola a fianco, nei manifestanti, e quindi si era sparsa la voce che c'era un'operazione, quindi sembrava che vi fossero in arrivo delle forze di contestazione che potessero in qualche modo turbare la questione. Il dottor Mortola, per quanto attiene alla perquisizione, quindi direi che essendo un funzionario della Digos, pur avendo nelle sue possibilità agli operanti che ha visto, come affermato nell'interrogatorio, detto di, per quanto possibile, procedere con le dovute cautele, è nell'impossibilità di controllare quello che avviene, tenuto conto che purtroppo questo è un dato di fatto che è emerso, contrariamente alla tesi sostenuta di un accordo tra gli operanti, vi era in realtà in quella circostanza una gran confusione. Una gran confusione dovuta al fatto che purtroppo gli operanti appartenevano a gruppi e a città diverse, e che quindi era difficile coordinare tra di loro i vari corpi e i vari gruppi di operanti. Quindi se confusione c'è stata, ripeto, è stata una confusione che in parte è stata determinata da situazioni contingenti. Ripetevo in fase di apertura che noi dobbiamo tenere in considerazione che una situazione come quella che si è creata a Genova nel 2001 difficilmente, mi auguro, si ripeterà in Italia in tempi recenti. Quindi è stata una situazione davvero drammatica che forse ha colto anche la polizia di sorpresa, quindi ha impedito che si ci potesse organizzare in maniera idonea, e questo poi è stato una valutazione che si può fare a posteriori, ma che nel momento evidentemente non era nota, e fosse impossibile mantenere un controllo di tutte le forze e organizzarle in modo che si potessero procedere in maniera omogenea, come sempre per fortuna accade. La percezione che il dottor Mortola ha nell'ingresso all'istituto, nella zona sottostante nella palestra, viene riferita da lui stesso il 27/10/2001 nell'interrogatorio già citato in precedenza, nel quale riporta: sono entrato, lì ho visto una cinquantina di ragazzi radunati che stavano seduti all'apparenza tranquilli, nessuno si lamentava, nessuno piangeva. Ci è contestato, in relazione alla sequestro dei beni oggetto costituenti corpo di reato, che anche per quanto riguarda il falso, ma soprattutto per quanto riguarda l'arresto illegittimo e la calunnia, perché la collocazione delle bottiglie segue, ma è uno dei componenti della calunnia, che sarebbero stati sequestrati, sarebbe stato affermato essere stati sequestrati come corpi di reato una serie di oggetti che corpi di reato non erano. Gli atti e la sentenza e le testimonianze smentiscono categoricamente questa circostanza, perché si tratta di armi improprie, evidentemente. Non sono state trovate pistole, mitragliatori, fucili, ma sono stati trovati strumenti, come si dice, atti a offendere. La valutazione sulla idoneità ad offendere, evidentemente, è fatta in relazione al tipo di strumento che si trova. Raramente nelle manifestazioni di piazza, grazie a Dio, vengono utilizzate armi da fuoco. Questo fenomeno si è verificato con una certa drammaticità negli anni 70, grazie a Dio oggi più o meno è quasi in disuso, e quindi gli strumenti che venivano utilizzati per gli scontri di piazza erano normalmente oggetti normali di vita quotidiana che poi utilizzati contro la persona evidentemente provocano dei danni, bastoni, strumenti, martelli e via dicendo. Il discorso a parte delle bottiglie. Quindi il sequestro all'interno dell'istituto di oggetti atti ad offendere è avvenuto con una certa certezza, assoluta certezza. Strumenti da cantiere ne sono stati trovati tanti, e gli strumenti da cantiere in parte erano già all'interno della scuola. Questo è un dato di fatto preciso. Attenzione però che due circostanze sono emerse nel dibattimento e la sentenza ripercorre su questo in maniera assolutamente lineare, credo non possa essere smentito neppure dall'arguta e complessa impugnazione della Procura della Repubblica, perché gli strumenti da cantiere che sono stati sequestrati all'interno della scuola erano originariamente collocati in una stanza la cui porta era chiusa a chiave. La porta è stata trovata forzata successivamente e si potrebbe dire non abbiamo la prova di chi l'abbia forzata. In realtà c'è una prova ulteriore che conferma che gli strumenti atti ad offendere, come vengono definiti, che sono stati rinvenuti all'interno della Diez, non sono costituiti soltanto dagli strumenti che erano in quel cantiere, perché due testi del Papa e Gaburri, che sono rispettivamente il proprietario dell'impresa che effettuava le ristrutturazioni all'interno della Diez e l'operaio che effettuava i lavori, hanno escluso con certezza che almeno due degli strumenti che sono stati sequestrati come oggetti di cantiere, vale a dire una mazza con un manico verde ed un piccone con un manico arancione, fossero tra gli strumenti che loro avevano portato all'interno della scuola. C'è una frase precisa: strumenti con manico arancione noi non ne avevamo, quindi sicuramente questi strumenti sono stati portati dall'esterno verso l'interno da parte degli occupanti. Non è stato contestato, per fortuna, come per le bottiglie, un trasporto da parte delle forze di polizia all'interno dell'edificio. Sotto il profilo quindi del sequestro degli oggetti, anche qui sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato in capo ai due miei assistiti, evidentemente questo ha rafforzato l'idea, giustamente, legittimamente, che gli occupanti detenessero gli strumenti e che potessero avere effettivamente effettuato una resistenza. Tra l'altro la dottoressa Canepa, che è stata citata e ascoltata all'udienza del 15 marzo 2007, ha riferito della conducibilità in capo ai Black Bloc di uno striscione nero, il fatidico striscione nero sul quale poi saranno collocati i reperti oggetto di reato, uno striscione nero che riportava una scritta gialla Smash, se non sbaglio, e la dottoressa Canepa, che in quei giorni era stata informata di varie perquisizioni effettuate in altri locali della città in capo a persone che si riteneva potessero essere appartenenti ai Black Bloc, aveva confermato la riconducibilità al gruppo dei Black Bloc di questo striscione. Quindi c'è un ulteriore elemento che conferma la presenza di Black Bloc momentanea o precedente all'interno della scuola. si pone in, in questo momento il problema del numero dei feriti, perché un'altra delle percezioni che viene contestata agli imputati come circostanza dalla quale poteva desumersi che all'interno dell'edificio si fosse verificata un'aggressione unilaterale e non un'aggressione dovuta a una resistenza da parte degli occupanti. Abbiamo prodotto un supporto filmato che è agli atti del processo, che è una memoria video che è stata fatta all'interesse del dottor Di Saro ma anche del dottor Mortola. Ci siamo occupati di fare un collage di filmati ufficiali prodotti agli atti della, dalla procura al tribunale, al dibattimento, dai quali risulta in tutta evidenza che per chi si trovava all'esterno della scuola, come il dottor Mortola e il dottor Di Sarro in maniera ancora più pregnante, la visione di chi usciva dall'esterno era anche una visione di persone senza alcuna lesione. Cioè abbiamo messo un contattore in questo filmato, che fa il collage di alcuni filmati, ripeto già agli atti, e si vedono distintamente 26 persone uscire assolutamente senza un graffio, persone che poi verranno accompagnate per l'identificazione e via dicendo. Ma il numero dei feriti, come in tutti i procedimenti penali e civili, anche credo il collega Zolo potrà confermarlo, sia l'entità delle lesioni che il numero dei lesionati cresce con il tempo, perché in un primo momento i feriti sembrano essere decisamente meno di quelli che in realtà saranno poi riportati nel capo di imputazione. A questo proposito ci sono le testimonianze degli esperti, di medici che sono intervenuti sul campo, perché il dottor Cremonesi, che è intervenuto sul posto e credo che sulla obiettività di un medico non ci possano essere dubbi e sospetti, ha riferito che nel momento in cui ha verificato, ha fatto il primo ingresso all'interno dell'edificio per verificare il numero dei feriti, ha separato quelli che sembravano aver riportato lesioni da quelli che non avevano riportato lesioni, dicendo erano circa la metà, ma affermando anche che tra quelli che asserivano aver riportato lesioni ce n'erano alcuni che non avevano in realtà nessuna lesione. Udienza 3 maggio 2006, dottor Cremonesi. Il dottor Cremonesi ha aperto poi, mi consente di aprire un ulteriore discorso sul quale la procura ha decisamente tentato di affossare la tesi che noi avevamo sostenuto, cioè sui feriti pregressi, nel senso che all'interno dell'edificio Diaz, oltre ai feriti che sono stati lesionati durante le operazioni d'ingresso, esistevano già delle persone che avevano riportato in precedenza feriti. Il tentativo della procura credo sia un tentativo che è eccessivo rispetto allo scopo che noi sosteniamo di utilizzare con questa prova, perché noi non abbiamo mai sostenuto che nessuno sia stato lesionato all'interno della Diaz, sarebbe una follia. Noi sosteniamo che tra i feriti che occupavano la Diaz al momento dell'esame dei medici ve ne erano anche alcuni che erano feriti pregressi, il che non significa che non sia successo nulla, il che significa sempre nella visione e nell'impostazione mentale di chi si avvicina come esterno all'operazione, come esterno, cioè lo spettatore non pagante, il dottor Di Sarro, che è lì per fare tutt'altro e che purtroppo ci stiamo trascinando dietro da tempo, e anche il dottor Mortola, che certamente di eruzione vera e propria non se ne è occupato, perché c'è un rapporto tra feriti occupanti e feriti delle forze dell'ordine che va valutato per comprendere se è legittima la possibilità che vi sia stata una resistenza. Allora, calcolando che all'inizio risultavano circa la metà e che i certificati medici poi in questura risulteranno 49 tra gli occupanti, che alcuni tra gli occupanti c'è il sospetto fossero feriti pregressi, perché il dottor Cremonesi ci riferisce comunque alcuni avevano croste, uso un termine pratico, avevano croste ferite già coagulate, stessa cosa ci riferisce l'infermiere Galanti, L'amico della polizia che dice lanciano oggetti dappertutto, il vituperato Galanti riferisce anche il discorso delle ferite pregresse e dice ho visto persone con croste, e quindi una parte dei 49 potevano essere già lesionati. Che attenzione, in questura vengono portati certificati medici di 17 operanti della polizia. Si dirà poi da parte della procura si sono fatti male tra di loro, ma domando io, era compito dei due operanti, dei due funzionari dirigenti di polizia, dottor Di Sarro e dottor Mortola, valutare la veridicità e l'obiettività delle certificazioni mediche? Nel senso che in un rapporto di 49 a 17, considerato che i poliziotti sono muniti di strumenti che li proteggono, e che quindi 17 feriti sono un'enormità per delle persone equipaggiate con degli strumenti di protezione, non poteva e non doveva legittimamente ritenersi che effettivamente vi fosse stata una resistenza all'interno dell'edificio? Sempre sul numero dei feriti, qui poi restringo il discorso, riferiscono il dottor Capra, che era responsabile del pronto soccorso di San Martino, che dice che ne arrivarono 27 al San Martino e che ve ne furono altri 24 a Galliera. Questo lo riferisce sia in esame che nel corso di un'intervista televisiva che io gli ho ricordato e che ha richiamato anche il test 100 Paolo, l'onorevole 100, all'udienza dell'8-11-2007. Quindi la visione dei feriti nel momento in cui i signori Di Sarro e Mortola sottoscrivono il verbale di arresto è quella di ritenere che vi siano stati 49 feriti tra le forze, tra gli occupanti, e 17 feriti tra le forze dell'ordine. Circostanza confermata anche in intervista televisiva che certamente i due imputati hanno modo di vedere e che viene trasmessa nelle televisioni nazionali. C'è poi un articolo che abbiamo prodotto in memoria, forse lo riprodurremo, che è stato poi ribadito anche da una testa che è stata citata, Ginoria Anais, forse è l'ultima testa che è stata sentita al dibattimento, mi sembra, che era stata citata dall'avvocato Romanelli. Il giorno dopo l'irruzione è uscito un articolo che casualmente poi non è più stato pubblicato, che riferisce, si intitola Tra i feriti della scuola ospedale, che riferisce della presenza di numerosi feriti all'interno della DIAT, avevano fatto ingresso successivamente agli scontri di piazza. Ci sono poi numerosi testi, e non li vado a richiamare, che affermano di aver assistito all'ingresso di feriti con bende di fortuna e a mezzo autovetture private all'uso utilizzate come ambulanze. Passiamo sinteticamente al discorso bottiglie Molotov, che forse è stato l'episodio che più ha scatenato nella procura l'intento repressivo degli operanti, perché le bottiglie Molotov sono certamente fra gli episodi che si sono verificati forse il più eclatante tra quelli contestati agli imputati. Qui c'è l'interrogatorio del dottor Mortola e poi c'è un elemento che è stato richiamato forse già dal collega Mascia, che io richiamerò sinteticamente perché è un argomento di cui neppure la procura tenta di smentire l'esistenza. È ampiamente trattato in sentenza in due momenti. È merito degli allora indagati se questo elemento è venuto alla luce, e riguarda la presenza o meno di gradi sulle spalline del Troiani nel momento in cui i Troiani si avvicina al dottor Mortola. Noi non potremmo in questa sede dare altra ricostruzione del fatto se non quella che risulta dalla audizione del dottor Mortola, perché riteniamo che, non essendo gli interrogatori utilizzabili, l'unica prova che può essere utilizzata per verificare se il dottor Mortola fosse o meno a conoscenza di una determinata circostanza è la deposizione del medesimo dottor Mortola. Qui c'è una circostanza che è veramente rilevante, che dà l'idea di come non sia stato dato alcun credito mai all'imputato, proprio nell'intenzione di considerarlo mendace, anche quando forse inconsapevolmente lui stesso riferiva un elemento che era determinante ai fini della prova della propria estraneità ai fatti. Il dottor Mortola ha sempre riferito nel corso degli interrogatori a cui si è sottoposto di aver visto le bottiglie Molotov nelle mani di due agenti del reparto mobile, all'interno di un sacchetto sgualcito, sbiadito, di aver riferito ai medesimi agenti, i quali forse gli hanno detto abbiamo trovato queste due bottiglie, di riporle insieme agli altri reperti. La procura, che evidentemente aveva ricostruito in maniera diversa l'episodio, che evidentemente aveva in mente già che le bottiglie potessero essere portate all'interno dal dottor Troiani, che insomma su questo non è utilizzabile, ma insomma credo che sia un elemento abbastanza pacifico, non dico nulla che può danneggiare nessuno se dico che è emerso che le bottiglie non sono state rinvenute all'interno della scuola. Qui l'obbligo di difesa si deve fermare di fronte all'evidenza dei fatti, ma non è questo il mio punto è quello di dimostrare, di capire se il dottor Morto e il dottor Staro fossero o meno a conoscenza di questo episodio. Il dottor Morto l'ha sempre riferito di aver visto queste bottiglie in mano a due agenti ed è sempre stato tacciato di mendacio da parte dei pubblici ministeri. La sentenza, grazie a Dio, riconosce una circostanza e la procura non l'ha contestata, dandone pure un rilievo differente, questo è ammirevole, e riconosce la circostanza che il dottor Troiani, che sarebbe, secondo la ricostruzione, la persona che materialmente e fisicamente introduce le bottiglie all'interno della scuola, nel momento in cui le introduce, in un determinato momento, che risulta da una consulenza, questa diciamo è una prova legata al fascicolo del dibattimento, che è un album fotografico, credo il numero 15, numerato numero 15, un album fotografico dei RIS, è privo di gradi sulle spalline. È privo di gradi soltanto nel momento in cui introduce asseritamente queste due bottiglie, ha i gradi sulle spalline nel momento precedente, non li ha durante l'ingresso e durante la consegna di queste bottiglie, li avrà successivamente nel momento che viene denominato sfilata, in cui gli operanti fuoriescono e abbandonano la scuola a operazione finita. Non voglio in questa stesi sostenere, per non guadagnarmi da parte dei difensori di Troiani, quello che simpaticamente con affetto mi sono guadagnato da parte dell'avvocato Biondi in primo grado la qualifica di pubblico ministero aggiunto, qui ce n'erano già 5 in udienza, un sesto non serve, quindi diciamo che il Troiani si è girato i gradi o ha avuto la disgrazia di avere i gradi girati per motivi che a me non interessano, che possono essere accidentali o volontari, e se sono volontari possono aver avuto l'intento di ingannare qualcuno, come no, non mi interessa. Certo è che il dottor Mortola, quando riferisce di aver visto due agenti con le bottiglie in mano, riferisce una circostanza che corrisponde al vero, perché, attenzione, signor Presidente, signori della Corte, nessuno ha potuto dimostrare che il Troiani e il Mortola si conoscessero, se non sulla base di una presunzione assurda, che è quella che il Troiani fosse presente a Genova per qualche giorno nelle fasi della preparazione del G8. Nessuno si è preso la briga di mettere a confronto il Troiani e il Mortola per vedere se in realtà questi due personaggi si conoscessero. E quindi, assodato che il dottor Mortola non conosce il dottor Troiani, per chi vede una persona in divisa privo dei gradi, la persona in divisa privo dei gradi è un agente. E quindi il dottor Mortola dice il vero quando dice di aver visto le bottiglie in mano a due agenti del reparto mobile. Ci sono i fotogrammi, ripeto, prodotti, non devo ripercorrere il modo con cui sono stati datati i reperti, c'è un album fotografico, se ne dà atto in sentenza. Il dottor Mortola sostiene un'altra circostanza, che le bottiglie le ha viste all'interno della scuola. Io ritengo che questa circostanza tutto sommato sia anche ininfluente, perché Quando si parla di conciliabolo si parla di un reperto filmato che dura 8 secondi, in cui si vedono delle persone con un sacchetto in mano e nel quale non si può desumere altro se non che ci sono delle persone che stanno guardando un corpo di reato. Ma quando anche il dottor Morto l'avesse visto le bottiglie sul cortile all'esterno della scuola, in mano a 2 agenti, questo non vorrebbe significare nulla, perché i 2 agenti potrebbero essere alla ricerca del responsabile della perquisizione per dargliele, per affidargliele, però tant'è vero che il dottor Morto, non essendo il responsabile della perquisizione, non le prende in consiglio. Ma che il dottor Mortola veda le bottiglie all'interno della scuola, il che ovviamente rafforza nella, di lui persona, la convinzione che già lì si trovassero, ce lo dice un test che è il signor Riccitelli. Riccitelli, sentita l'udienza del 24 gennaio 2008, su domande ripetute, proprio volte a determinare dove ha visto il dottor Di Bernardini, che sarà poi, secondo la ricostruzione, la persona che prenderà in consegna successivamente le bottiglie da parte del Troiani, dice che il Di Bernardini era all'interno del locale denominato palestra, che lo ha visto nel cono di luce che si proiettava dalla porta, era in corrispondenza dalla porta, perché le 2 colonne praticamente corrispondevano alla porta, però sicuramente all'interno. Quindi questo afferma il Riccitelli. Quindi è corretto sostenere che il Mortola non avesse mentito quando ha riferito della presenza delle bottiglie all'interno dell'istituto. Del dottor Di Sarro non ho parlato anche qui, perché ci sono prove in atti, testimonianze della ex moglie del dottor Mortola che chiama il marito sul telefono di una... del dottor Di Sarro, dottor Di Sarro all'interno che chiama il dottor Di Sarro su un cellulare in uso ad un altro collega, perché il suo cellulare era scarico, e questo collega gli riferisce, l'udienza della dottoressa Bonalumi è in atti, quindi non la ripercorro, è stata ascoltata come testimone della difesa, riferisce che il Di Sarro si trovava nel momento in cui presumibilmente sono state collocate le molotov all'interno della scuola, 00:40 all'incirca, per una 15 minuti, perché la telefonata con il sovrintendente Alagna, sul quale la dottoressa Bonalumi chiama, tenta di chiamare il marito, perché il marito, il dottor Di Sarro, ha il cellulare scarico, dura un bel po' di minuti, e il collega del dottor Di Sarro riferisce alla dottoressa Bonalumi: non posso passarti Carlo perché è all'esterno del cortile. Quindi il dottor Di Sarro si trovava nel momento in cui asseritamente sono state introdotte le molotov all'interno della scuola, all'esterno del cortile. Quindi è impossibile pretendere che il dottor Mortola non solo fosse a conoscenza, cosa che certamente non è neppure per il dottor Mortola, ma che il dottor Di Sarro fosse a conoscenza non solo che sono state introdotte le bottiglie, ma che sono state rinvenute in quel momento le bottiglie, perché si trovava in tutt'altro luogo a fare attività di cinturazione all'esterno della scuola. Dicevo del conciliabolo, e poi su questo credo di poter concludere, perché davvero sulle bottiglie Molotov, al di là dei semplici interrogatori che non dicono nulla, perché si pretendeva di smentire la credibilità del morto, che è risultata invece assolutamente genuina nel momento in cui ha riferito questa circostanza dei gradi, che non poteva essergli nota nel momento, sarebbe stato davvero diabolico da parte del morto l'aver riferito una circostanza del genere sperando che un domani si fosse scoperto che il dottor Troiani in quel momento era privo di gradi. Quindi la scena del conciliabolo è una scena che non dice nulla, è un filmato che dura 7-8 secondi e che riprende semplicemente dei funzionari di polizia che hanno un sacchetto in mano, che forse contiene le bottiglie Molotov, perché di questo non siamo neppure certi, ma che certamente non dimostra l'intento di inserire all'interno, perché potrebbe semplicemente essere il colloquio di persone che stanno commentando la rilevanza di un corpo di reato che effettivamente nell'ambito della perquisizione una certa rilevanza poteva averla, perché erano 2 bottiglie incendiarie che sono pur sempre un'arma da guerra. C'è l'altro episodio, ma qui lo tratto veramente sinteticamente, che riguarda l'aggressione della gente non c'era, che è un altro episodio, che è un presupposto forte davvero della ricostruzione che gli imputati si fanno non partecipando all'irruzione, perché la gente non c'era riferisce nell'immediatezza di essere stata coltellata, lo riferisce nell'immediatezza, esce dalla scuola già con il giubbetto tagliato, la procura non è mai riuscita a dimostrare né ci ha provato di quando il Nucera si sarebbe volontariamente tagliato il giubbetto per simulare l'accoltellamento, perché se è vero che il Nucera ha partecipato all'irruzione e l'irruzione è durata, come sappiamo, pochi minuti in una situazione caotica, la procura ci deve dire quando il Nucera si sarebbe procurato i tagli che dovrebbero simulare un'aggressione. Qui mi fermo, non invado il campo del difensore del Nucera, ma mi limito a sostenere che esiste in atti una perizia, che è l'una delle poche perizie che sono state compiute in questo processo, che non è una consulenza di parte, è una perizia del professor Torre che conferma la compatibilità tra il taglio alla giubba del Nucera e l'aggressione che Nucera ritiene di aver subito. Non c'è nessuna prova contraria che dimostri che Nucera si è procurato da sé queste lesioni al giubbetto. Mi domando se i miei due assistiti dovevano occuparsi di fare una perizia loro, che peraltro ha richiesto diversi mesi, anni, per essere effettuata in dibattimento, per verificare se un soggetto che è comunque un agente di polizia, del quale si presume comunque la buona fede, avesse o meno detto il vero. Tra l'altro c'è qui il discorso che ha anticipato l'avvocato Mascia, cioè c'è la prova della genuinità della circostanza di Nucera che emerge dal reperto 199, che è quello delle bottiglie Molotov, nel quale si vede il dottor Mortola che parla al telefono col dottor Pinto, e i RIS hanno fatto visionare il filmato dei non udenti per leggere il labiale. Non capisco che senso abbia una situazione di questo tipo, perché si sente la voce del dottor Mortola che riferisce testualmente: Canterini, c'è uno dei tuoi ferito? E Canterini risponde: ci hanno provato. Mortola riferisce al telefono: ci hanno provato. Ecco, allora, è possibile sostenere che il dottor Mortola sia un attore tanto consumato da prevedere che un domani sarebbe stato indagato per questi fatti e quindi procurarsi una giustificazione attraverso la frase pronunciata, in assenza peraltro della consapevolezza di essere inquadrato dalle telecamere? Questa è la prova assoluta, anche qui assolutamente sottovalutata da parte del pubblico ministero, della assoluta buona fede sicuramente del Mortola e degli altri operanti sull'aggressione all'agente Nucera. Non mi è stato contestato nel capo di imputazione, ma è stato sostenuto come circostanza di contorno, sono state sostenute due circostanze che il PM ritiene, non so perché e non so per come, indicative di una consapevolezza di qualcosa da parte dei miei assistiti, soprattutto da parte del dottor Mortola. Mi riferisco alla cartellina appartenuta al signor Svabo e alla presenza come ferito all'esterno di Mark Howell. Sulla cartellina Svabo, io, signori, ritengo di non dire null'altro se non che il dottor Mortola la riceve da parte degli operanti che gli riferiscono che è stata rinvenuta all'interno della scuola. Non mi è contestato nel capo di imputazione di aver dichiarato come rinvenuta all'interno della Diaz una cartellina che in realtà si trovava in altro luogo, quindi non mi devo difendere da un'accusa che non ho nel capo di imputazione, ma soltanto per chiarezza e per delimitare il campo da eventuali errori e da eventuali incomprensioni, il dottor Mortola ha ricevuto questa cartellina da due agenti, li si dice sempre da agenti, ma chi si poteva trovare all'interno della scuola in quel momento? Croce Rossine, suore, vigili del fuoco, c'era la polizia che faceva l'irruzione e c'erano gli agenti che facevano la perquisizione, sono loro che trovano i corpi di reato. È stata consegnata al dottor Mortola perché si riteneva che potesse essere una prova di una determinata appartenenza ad un gruppo di persone, in realtà lo era perché all'interno c'erano le istruzioni per costruire un armamento di resistenza alla polizia, non era la prova chiave per dimostrare che quello era il covo dei No Global, ma il dottor Mortola la riceve da due operanti che dicono di averla trovata all'interno dell'edificio e così riferisce successivamente, ma ripeto, non mi ha contestato, ma è una circostanza che mi pare il caso di chiarire perché getta ombre su una persona che ha sempre detto le cose come si sono verificate, che a fronte di dichiarazioni ha avuto modo di confermarle tramite prove certe e che continua a essere indicato come persona che non dice la verità. Che il dottor Cowell sia stato aggredito all'esterno della scuola non c'è dubbio, ma che il dottor Mortola e il dottor Di Sarro si siano resi conto che quella persona è stata aggredita all'esterno della scuola e che quella persona è stata inserita tra gli arrestati della Diaz è una circostanza assolutamente priva di ogni fondamento, perché noi sappiamo già che il Cowell, quando viene aggredito, non viene visto neppure dalla prima ambulanza che viene chiamata proprio allo scopo di soccorrerlo, che è il Galanti, perché il Galanti è il primo che arriva sul posto 00, 01 e 18, viene chiamato perché il Cowell è ferito e, non vedendolo, procede fino al cancello dell'istituto ignorando che il Cowell è sdraiato per terra parecchi metri prima. Ma che il Cowell non sia visto da nessuno, neppure da altre persone che sono transitate in zona, è confermato che dal Galanti anche dal tenente Cremonini dei Carabinieri, che dice testualmente: mi sono accorto dopo un po' di tempo che ero sul luogo che c'era una persona a terra a fianco ai cassonetti che non avevo scorto, o meglio, avevo visto qualcosa ma non mi ero reso conto che c'era una persona. Quindi sostenere che questo sarebbe indicativo di una violenza che poteva far ritenere al dottor Morto e al dottor De Sarro che all'interno della scuola si fossero verificati degli episodi di violenza è assolutamente un'affermazione priva di fondamento, perché intanto non sapevano i due miei assistiti come fosse finito in quella situazione il Cowell, perché non lo vedono picchiare. Secondariamente, certamente non sanno che poi il Cowell erroneamente, gli errori purtroppo in questa operazione ne sono stati commessi tanti, viene inserito da chi identifica i feriti come un occupante della scuola Diaz, perché certamente all'identificazione dei feriti, degli arrestati e dei feriti, non procedono né il dottor Morto né il dottor Di Sarro. Mi avvio alle conclusioni per quanto riguarda la ipotizzabilità dei reati che sono stati contestati ai miei due assistiti. So benissimo, e lo ha detto il pubblico ministero, che a mio avviso tutti, ma sicuramente almeno due su tre dei reati che sono contestati sono prescritti, ma evidentemente a me questo non interessa, perché essendo presenti delle parti civili costituite è imposto che ovviamente venga fatto un accertamento nel merito indipendentemente dalla prescrizione, e ovviamente non è intento se non come estrema subordinata che i miei assistiti vengano prosciolti per prescrizione da questo processo. Abbiamo parlato del verbale di arresto, che è l'unico atto sottoscritto dal dottor Mortola e dal dottor Di Sarro, e vengono qui in proposito evidenziate le presunte falsità che questo verbale conterrebbe. Il verbale di arresto ha dei presupposti, indubbiamente. I presupposti del verbale di arresto sono il verbale di perquisizione, indubbiamente, e delle relazioni che si sono aggiunte nel momento in cui il dottor Morta e il dottor Di Sarro sottoscrivono il verbale, che sono la relazione, le cosiddette due righe al questore che il dottor Canterini compila e deposita, la relazione dell'agente Nucera che ha aggredito e la relazione del Panzieri, che è la persona che è con Nucera quando Nucera viene accoltellato. Quindi ponendosi nella situazione di fatto in cui si sono trovati i miei due assistiti nel momento in cui hanno sottoscritto il verbale di arresto, dobbiamo rilevare che la loro percezione, l'ho riferito prima, è quella di una forte resistenza che è consistita quantomeno a livello esterno nella chiusura del cancello, nel lancio di oggetti, nello sbarramento del portone. In una resistenza che si è compiuta all'interno, per quanto appreso dal dottor Canterini, che non è l'ultimo degli arrivati ma è un dirigente di pubblica sicurezza, e le relazioni dell'agente Nucera e dell'ispettore Panzieri, che sono appartenenti alla Polizia di Stato e quindi persone che hanno l'obbligo di dire la verità e dei quali non si poteva minimamente dubitare dicessero la verità. Ovviamente anche del verbale di perquisizione e sequestro, perché nel verbale di perquisizione e sequestro, ricordo, sono ricompresi tutti gli oggetti atti ad offendere che ho elencato poc'anzi, oltre alle due bottiglie Molotov che ovviamente per quello che ne sa il dottor Mortola e per quello che ne sa il dottor Di Sarro sono state rinvenute all'interno dell'istituto, perché per i passaggi che ho evidenziato poco prima. Quindi c'è la possibilità di sostenere che a fronte di una situazione di questo tipo vi potesse essere in capo al dottor Mortola e al dottor Di Sarro il sospetto, e che già non sarebbe sufficiente, ma la consapevolezza che il verbale di arresto fosse un atto che contenesse degli elementi falsi? Assolutamente no. Sottolineo che il contributo che il dottor Di Sarro ha dato all'arresto è nullo, inesistente, lo riferisce il dottor Mortola nelle informazioni al difensore che ho già citato in precedenza, che sono del 3 ottobre 2003, che sono in atti, nel quale si dice nessun contributo è stato dato al dottor Di Sarro all'arresto. Ma intanto non sussistono, a mio avviso, quelle falsità apparenti e formali che il verbale di arresto conterrebbe a detta della procura, perché se il verbale di arresto è un'argomentazione, signori, che ha già sostenuto il collega mi preceduto e sentirete all'infinito, la devo fare pure io, se il verbale di arresto è un atto che già ha l'apparenza, per la mancanza dei nomi degli operanti indicati ma per la presenza soltanto delle firme, per la non ipotizzabilità del reato che è stato contestato, è un atto che si presenta già come un atto mendace, come mai la procura ha chiesto la convalida degli arrestati, come mai 12 GIP hanno convalidato gli arresti e come mai ci sono voluti 3 anni e mezzo per arrivare ad un'archiviazione a carico degli occupanti della scuola Diaz? È un argomento noioso, ma bisogna sostenerlo, perché non si può sostenere in capo degli operanti una responsabilità maggiore di quella che ha un magistrato quando utilizza un atto. Tra l'altro la procura individua un movente nella compilazione del falso, perché si prende la briga di sostenere, per dare forza al proprio teorema accusatorio, che il verbale di arresto sarebbe stato un atto falso sottoscritto dagli operanti per commettere reati di calunnia e di arresto illegittimo, nonché per giustificare la violenza usata nei confronti dei medesimi arrestati in occasione dell'irruzione. Mi piace molto il passaggio della sentenza che sottolinea una circostanza che abbiamo sempre sostenuto, cioè a dire: è ipotizzabile che persone che appartengono a gruppi della Polizia di Stato di varie città, che non si conoscono tra di loro, commettano un reato per coprire le eventuali nefandezze commesse da altri colleghi che neanche conoscono? Questo è un dato che è assolutamente fuori luogo. Io sono convinto pienamente che una situazione di questo tipo sia inipotizzabile. Perché lo stesso, a mancanza di coordinamento tra le polizie che erano presenti, ricordo l'affermazione del prefetto Micalizio, che parlava di quattro polizie, come se ci fossero stati quattro gruppi di polizia indipendenti tra di loro, rendeva impossibile la commissione di un reato con l'accordo di tutti i partecipanti per coprire persone che erano a loro completamente ignote.
E la sentenza su questo direi che è abbastanza eloquente. Ma qualora non bastasse, credo che la giurisprudenza, sicuramente la conoscete, sul reato di falso. Si dice sempre: il dolo nei reati di falso non è in re ipsa, va valutato volta per volta, e quindi non è possibile ravvisare un'ipotesi di falso qualora, anche qualora, la sottoscrizione degli atti che si reputano non veri sia dovuta a negligenza o a un cattivo comportamento. Io qui ricordo che la consapevolezza, lo ripeto per l'ultima volta, da parte dei miei assistiti nell'atto di redazione del verbale di arresto era quella di un verbale di perquisizione effettuato da altri operanti, funzionari e dirigenti di pubblica sicurezza che avevano attestato il rinvenimento di oggetti che potevano assolutamente essere compatibili con la presenza di persone che appartenevano a un'associazione per delinquere all'interno della scuola. Lo stesso sequestro delle bottiglie Molotov, che ovviamente era ignoto per le modalità agli operanti. La presenza di un numero di feriti assolutamente compatibile con quella di uno scontro tra polizia e manifestanti, perché anche tra i poliziotti vi erano numerosi feriti. Il lancio di oggetti visionato personalmente, ma che, ripeto, non è neppure uno dei motivi per i quali si è proceduto all'arresto, ma un presupposto per effettuare la perquisizione. La presenza di numerosi oggetti, anche che riconducibili al gruppo dei Black Bloc, come ha sostenuto la dottoressa Canepa nella propria deposizione, e la relazione Canterini, la relazione Nucera e la relazione Panzieri, che si pongono come atto presupposto del verbale di arresto in quanto identificativi e certificativi di una resistenza opposta dagli occupanti all'interno dell'edificio. C'è qui l'ultimo punto sul discorso del falso che mi sembra utile trattare, perché si è cercato di utilizzare una determinata sentenza, che è la sentenza della Cassazione emessa nei confronti del dottor Gava, per sostenere che vi sarebbe quella falsità non contestata nel capo di imputazione e consistente nell'affermazione di aver partecipato ad un'attività che in realtà non si è svolta sotto i propri occhi da parte degli operanti. Abbiamo tutti fatto processi per direttissima. Io credo che non ci sia in questo processo un solo avvocato di parte civile o della difesa che possa sostenere che non si verifichi tutti i giorni, la circostanza che arrivino due o tre operanti in aula firmatari di un verbale di arresto e che uno di questi si sieda dicendo: ma io effettivamente ho guidato la macchina, ho condotto i miei colleghi, ho visto l'operazione, ma potrà riferire meglio il mio collega. Tutti i giorni si verifica questa circostanza, cioè a dire, i firmatari dell'atto del verbale di arresto spesso sono persone che hanno partecipato in parte all'operazione. Mi ero proposto di citare quella normativa che il collega Mascia mi ha anticipato e col quale non mi sono sentito nella giornata di ieri, ma che evidentemente ha individuato, come ho individuato io, una ulteriore possibile interpretazione di questa prassi, perché il 120, che sono gli adempimenti conseguenti all'arresto al fermo, sostiene, lo ha già detto il collega, che agli adempimenti di cui il 386, compreso l'invio del verbale, compresa la messa a disposizione degli arrestati, possono procedere anche persone che non hanno proceduto fisicamente all'arresto. Non c'è scritto nel 120, ad eccezione della trasmissione del verbale. Quindi ne devo desumere che fra gli adempimenti che sono ricompresi nel 386 vi sia anche la trasmissione del relativo verbale, come è stato evidenziato dal collega. Quindi,
Questa tesi poi è confortata da un ulteriore passaggio che riguarda la sentenza Gava, perché anche nell'atto di appello i pubblici ministeri sostengono che esista una giurisprudenza per cui i sottoscrittori di un verbale di arresto, se non hanno partecipato a tutte le operazioni, sono imputabili di falso. Così non è. Innanzitutto nell'appello si parla di essendo assenti. Assente significa una persona che dice che ha fatto un'operazione in un posto ed era a casa. Non è una persona che era in quel posto ma magari un po' defilato perché nell'ambito dell'operazione ha svolto una funzione differente. Ma qui, attenzione, stiamo parlando di un verbale, di un'operazione che riguarda effettuata con più di 200 operatori, come riporta il capo di imputazione. Allora, è possibile che ciascuno faccia un singolo verbale? Cioè a dire, sarebbe stato necessario fare 12, 15, 200 verbali di arresto, oppure il verbale di arresto è un atto che ricomprende l'attività che hanno svolto tutti gli operatori, ciascuno dei quali si fa carico di quello che ha visto personalmente e che nella complessità, nell'ambito della buona fede e del principio di buona fede che deve per forza prescindere, che deve per forza essere alla base di questi, del compimento di questi atti, si compie l'operazione. Qui si pretende che si compia un'operazione sul presupposto di mala fede dei propri colleghi, perché questa è la tesi della procura, cioè a dire la buona fede dei colleghi viene considerata come un elemento accidentale ed eventuale. Si pretende che il pubblico ufficiale, nel momento in cui va a compiere un atto che è comunque complesso, che prevede la partecipazione di altri colleghi, sia mosso dal sospetto nei confronti dei propri colleghi e quindi non possa sottoscrivere o debba verificare, non si sa come perché anche qui era inverificabile, punto per punto l'operato dei propri colleghi, che a volte sono anche dei superiori. Ma la sentenza Gava è citata a sproposito per una circostanza rilevante, perché quando si va a impugnare, a ricorrere il provvedimento di archiviazione del dottor Gava, non lo si impugna sul proscioglimento per la sottoscrizione del verbale di arresto, attenzione, ma sulla sottoscrizione verbale di perquisizione. Perché la stessa dottoressa Vignale, nell'atto definitivo che poi viene impugnato, sostiene un principio che è abbastanza importante, cioè si sostiene che il verbale di perquisizione e sequestro è un atto descrittivo, mentre il verbale di arresto è un atto valutativo. Si dice: le prime due argomentazioni possono giustificare la sottoscrizione del verbale d'arresto, che è un atto valutativo oltre che descrittivo, e può dunque essere sottoscritto non solo per attestare quanto avvenuto, ma anche per attribuirsi in prima persona la responsabilità di una scelta di tipo giuridico. Tali argomentazioni non hanno tuttavia alcun valore con riferimento ai verbali di perquisizione e sequestro, che sono meramente atti descrittivi. Su questo mi defilo e sarà compito di chi dovrà difendere chi ha una sottoscrizione verbale di arresto contestare determinate di perquisizione contestare determinate affermazioni. Ma l'affermazione che il verbale di arresto è un atto valutativo si incontra e si accompagna con il combinato disposto che ho citato poc'anzi dell'articolo 120 delle disposizioni di attuazione, ed è anche conforme alla logica che impone l'impossibilità di verificare tutto ciò che avviene se non in atti che sono compiuti da pochissimi operatori, ma questo non è il caso, presumendo che ovviamente un pubblico ufficiale presuma la buona fede degli operanti che lo stanno accompagnando nell'operazione. Un'ultima considerazione, ma io ho sempre sostenuto che ovviamente non vi sono state violenze all'interno della scuola, per quanto mi consta, che la relazione Canterini, Nucera e Panzieri sono atti che a mio avviso sono degni di attendibilità, che il verbale di perquisizione, ad eccezione di quella situazione che ho detto delle bottiglie, ovviamente è un verbale che ricomprende effettivamente corpi di reato che sono stati sequestrati all'interno della scuola. Ma nell'ipotesi in cui vi fosse stata da parte di qualcuno la commissione di un reato e la successiva documentazione distorta di atti compiuti in un verbale di perquisizione o in una relazione in cui si contesta la resistenza all'interno dell'istituto, credo in questo senso, è stato scritto e lo scriveremo anche nella memoria che depositeremo, ci sarebbe un'induzione in errore da parte del pubblico ufficiale che ha sottoscritto il verbale di arresto, perché se è vero che il verbale di perquisizione, la relazione degli operanti che hanno effettuato materialmente l'irruzione, si pongono come antefatto giuridico e come presupposto del verbale di arresto, evidentemente qualora ne fosse dimostrata la falsità, non è mia intenzione in questa sede sostenere la falsità, ma nell'ipotesi in cui ne fosse dimostrata la falsità, evidentemente ci sarebbe un'induzione in errore ex articolo 48 dei sottoscrittori del verbale di arresto. Qui c'è un discorso ulteriore che si può fare sulla valutazione che gli operanti sottoscrittori dovevano fare degli atti, perché la giurisprudenza è molto rigorosa nel ritenere abbastanza necessario un approfondimento quando l'atto provenga da un soggetto privato. Ci può essere eventualmente una colpa che non sarebbe penalmente rilevante, ma comunque un minimo di responsabilità colposa qualora un pubblico ufficiale si permettesse di prendere in assoluta buona fede, senza nessuna minima verifica, un atto proveniente da un privato. Qui stiamo parlando di un capovolgimento di questa situazione, cioè a dire il presupposto del verbale di arresto è un presupposto che è un atto sottoscritto da pubblici ufficiali e che quindi proviene da un soggetto qualificato la cui attendibilità è data per scontata, salvo una querela di falso. Quindi è impossibile pretendere da parte del dottor Morto e da parte del dottor Di Sarro un dubbio sulla autenticità e sulla bontà degli atti che sono presupposto del verbale di arresto, se non ritenendo che avrebbero dovuto, ma non è questo il caso, denunciare per falso i loro colleghi, senza sapere evidentemente che i colleghi hanno commesso un reato. Mi avvio alle conclusioni. In relazione alla percezione che hanno avuto i due operanti dei fatti che sono stati rappresentati, in relazione alla autenticità fino a prova contraria degli atti che hanno costituito il presupposto del verbale di arresto, è ragionevole ritenere che il dottor Morto e il dottor Di Sarro fossero nella condizione psicologica, nel momento in cui hanno sottoscritto il verbale di arresto, di assoluta buona fede, di assoluta consapevolezza di sottoscrivere un atto legittimo, non contenente alcun elemento di falsità. E quindi, per questo motivo, sotto il profilo del falso, si impone una conferma della sentenza di assoluzione di primo grado. Conseguentemente, per le ragioni che ho detto in relazione all'episodio della calunnia delle bottiglie Molotov, limitatamente solo alla bottiglia Molotov, perché la calunnia relativamente agli oggetti evidentemente cade nel momento in cui si dimostra che oggetti contundenti ne sono stati sequestrati. Relativamente alla collocazione all'interno dell'edificio di bottiglie Molotov, credo che manchi in assoluto la prova della consapevolezza, sia che si utilizzino gli interrogatori anche degli altri imputati, sia che non si utilizzino, ma dico, con gli atti utilizzabili manchi assolutamente la prova della consapevolezza da parte del dottor Rissaro e del dottor Mortola che questi oggetti sono stati introdotti nella scuola da parte di operanti, come sostenuto nel capo di imputazione, e non rivenuti all'interno della scuola, che è un dato che purtroppo in me credo in questo momento sia pacifico. Conseguenzialmente, sussistendo la mancanza dei due presupposti per contestare i reati di falso e di calunnia, evidentemente viene meno anche il reato di arresto illegittimo, così come riqualificato dai pubblici ministeri e precedentemente era contestato l'abuso d'ufficio, e quindi credo che la sentenza vada confermata in tutte le sue parti in relazione all'assoluzione sia del dottor Mortola che del dottor Di Sarro per tutti i reati a loro ascritti. Mi sono tormentato sulla necessità di fare delle subordinate. Ancora oggi non abbiamo raggiunto un accordo con gli assistiti per l'eventuale pronuncia di subordinate, perché in processi come questi i clienti malgradiscono le subordinate. Io credo di non dire nulla di male se in via veramente di estremo subordine sostengo che nell'ipotesi, che non voglio neanche prendere in considerazione, ma che evidentemente rappresenta una delle possibilità, seppur remota del processo, i due miei assistiti fossero condannati, ne fosse affermata la penale responsabilità, che vengano dichiarati prescritti tutti i reati per i motivi che ho enunciato, cioè a dire anche quello di falso per la mancata contestazione dell'aggravante del 476,2, o in via di ulteriore subordine che la pena venga contenuta in termini decisamente minori di quella richiesta dalla Procura della Repubblica e che venga applicata la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Ma ripeto, è una subordinata veramente che faccio per mero scrupolo difensivo, essendo in grado di appello. Credo che questa sentenza, per come è stata redatta, per i presupposti che l'hanno ispirata, meriti piena conferma in relazione alla responsabilità dei miei assistiti. Grazie. Me ne vado subito.
Sì, grazie signor Presidente, signori della Corte, sarò estremamente breve in quanto io qua svolgo le funzioni di sostituto processuale dell'avvocato Pagano per la posizione Fazio, rimane fermo il mio calendario anche per le discute della posizione Troiani al 24. La prima cosa che voglio dire è che sarò breve, per una vergognosa anche captazio benevolenza dei vostri confronti, visto la lunga giornata che, anche se naturalmente il collega Junca aveva una posizione particolarmente delicata, credo che la posizione Fazio vada comunque analizzata, seppure sia in una situazione un po' particolare, perché guardandomi intorno e vedo l'area della Corte di Assise d'Appello, dico: ma come, devo discutere un reato di percosse? È un reato che dovrebbe essere trattato dal giudice di pace. Già allora era già in vigore la legge del giudice di pace. Evidentemente, per la contestualizzazione dell'episodio, è stato ritenuto utile a unirlo a quello che era il filone principale. Nessuno ha in quella sede, quando forse avrebbe dovuto, fatto delle questioni, e quindi è rimasto attaccato ad un procedimento principale, ed è questa la sua sventura, a mio parere. È la sventura del Fazio, perché al di là della durata del processo, perché così è maturata la prescrizione ed altro, però come era inevitabile, anche per in un processo in cui è stata una sentenza che ha cercato di analizzare tutte le varie posizioni, nel bene e nel male, ovviamente a seconda poi della parte che si rappresenta, la posizione Fazio indiscutibilmente ne è uscita monca, perché spiace dirlo, ma il reato era una bazzeccola in confronto a quelli che vengono contestati, e nel complesso quindi ad essa è stato dedicato molto poco spazio. Forse magari qualche riga in più sarebbe stata utile, anche perché vi sono degli elementi che obiettivamente depongono in favore dell'imputato. Si è ritenuta infatti assolutamente dimostrata la sua responsabilità per il reato di percosse commesso nei confronti della parte civile Andreas Huth, sulla scorta di quella che è la deposizione della persona offesa, e va bene riscontrata, anche se per un termine inesatto, come tante volte si è sottolineato, da altri due testimoni che sono Plunke Tino e Moser Nadine, quindi tre testimoni che depongono in favore della tesi sostenuta dall'accusa. Però credo che proprio questo sia il primo elemento da analizzare. Ora, io non voglio farvi tutto il panegirico relativo a quella che è l'identificazione del fatto di cui per la stragrande maggioranza si occupano i motivi d'appello, e a questi mi richiamo. L'unica cosa forse che va detta è che viene dato rilievo al riconoscimento del fazio da parte del UT in incidente probatorio, e forse l'incidente probatorio era l'unico momento in cui forse bisognava sottolineare un aspetto, ed è evidenziato sia pure in maniera implicita nei motivi, ma anche in parte nella sentenza, anche se poi adesso non viene data importanza, cioè il fatto che l'incidente probatorio viene dopo il riconoscimento da parte dell'UT in una serie di fotografie successive alla mostrazione del primo album, che gli vengono sottoposte dagli operatori della Digos, tutti giovani tranne il Fazio, che invece aveva una cinquantina d'anni, guarda caso era l'unico elemento, uno dei pochi elementi che erano stati descritti dall'UT per identificare il suo presunto aggressore. Ed è ovvio che l'incidente probatorio è inquinato dalla visione precedente di una foto del Fazio di 6 mesi prima, si sottopone alla persona, è ben difficile che questa non venga riconosciuta dalla stessa persona che poco prima l'aveva individuata, sia pure in altro modo. Ma a parte questo, e ribadisco, richiamo i motivi d'appello in toto per quanto riguarda il problema delle identificazioni, io credo che invece un aspetto importante sia il fatto in sé. Dice, se non vado errato, Andrea Sut, è stato sentito all'udienza del 6 aprile 2006, che insieme anche agli altri due giornalisti o comunque operatori di lingua tedesca che costituiscono le testimonianze che farebbero da riscontro alla sua tesi. Dice, ma io mi trovavo alla scuola Pascoli, stavo osservando da una finestra quello che stava accadendo alla scuola di fronte, quindi alla scuola Pertini, perché è il momento dell'irruzione, ero insieme al mio amico Tino Plunke. A un certo punto arriva un operatore di polizia che mi tocca un braccio, mi giro, anche un'altra persona che era a fianco a me si gira improvvisamente, e questa persona, questo poliziotto che brandiva un manganello minacciosamente in italiano, ma non ho capito cosa dicesse, ma ho capito quello che avrei dovuto fare, ci dice di andare in corridoio e ci dice di sederci nel corridoio in attesa poi di sapere che cosa sarebbe stato di loro. Quindi questo è l'antefatto confermato da tutti e non ci piove. Ad un certo punto dice l'ultimo, ma io perché devo essere costretto a sedermi visto che non ho fatto niente? Io sono giornalista, dice in italiano. A questo punto una persona, che non ricordo se è la stessa ma mi pare di sì, che l'avesse trascinato fuori dalla stanza, chiama un altro funzionario o comunque un altro operatore di polizia, che nell'ottica di UT sarebbe il Fazio, che lo prende, gli dà immediatamente 3 colpi nel viso, lo accompagna, lo spintona verso le scale, nell'androne, quindi nel pianerottolo, immediatamente sotto la prima rampa di scale, gli strappa la testa di giornalista, perché l'UTE l'aveva fatto notare, questa testa che poi in realtà non era una testa, era una specie di cartellino che veniva fornito a coloro che si trovavano ad operare all'interno della scuola Pascoli per fare una sorta di cernita all'ingresso, almeno questo è stato quello che ci ha riferito sia lo stesso UTE che poi varie parti civili sentite sul punto. Dice, gli straccia la tessera e lo porta al piano inferiore torcendogli un braccio. Quindi questo, ecco, le percosse sono i 3 colpi al viso e la torsione nel braccio. È ovvio, signori, è pacifico che qua siamo di fronte a una situazione in cui basterebbe già in teoria la testimonianza della persona offesa, non è che vi devo raccontare la giurisprudenza, ci mancherebbe altro sul punto, ma è pacifico altrettanto che una valutazione critica un po' più approfondita su quella che è la testimonianza, quando l'unico test vero sul fatto in sé è la persona offesa, vada in qualche modo svolta. Ebbene, Plunke e Moser Nadine non hanno visto l'episodio di percosse. Loro hanno visto l'antefatto, quindi l'episodio dalla finestra, il fatto che le persone sono state fatte uscire dalla stanza e il fatto che arriva ad un certo punto, dopo la prima rimostranza dell'UT, il secondo operazione di polizia, che secondo UT, ribadisco, sarebbe il Fazio. Però è qua il punto importante, che non so se è stato evidenziato nei motivi, ma mi preme sottolinearlo a voi, che UT dice che l'ha colpito immediatamente e poi mi ha spinto verso le scale. Così dice UT nella sua deposizione del 6 aprile del 2006. Cioè, mi ha afferrato, mi ha colpito 3 volte al viso, mi ha minacciato, quindi
l'ho desunto dal tono della voce, perché io non parlo italiano, dice Ute, e mi ha spinto nella direzione delle scale. Attenzione, questo è il punto chiave, perché in quel momento sono presenti anche gli altri due testimoni. È lì che è la valutazione avrebbe dovuto essere diversa da parte del tribunale. È lì il punto nodale, perché Plunkettino non dice affatto questo, dice che questa persona, quindi questo operatore di polizia, si è avvicinato, l'ha condotto verso le scale, quindi i tre colpi al viso non li ha visti e non avvengono nel momento in cui dice ut. Questo è un elemento importante, perché se è vero che non è un elemento di riscontro ma il test Plunke, è altrettanto vero che avrebbe dovuto esserlo, perché l'episodio descritto da Hut si svolge prima che il presunto Fazio lo accompagnasse verso le scale e quindi in un momento in cui era visibile anche gli altri testimoni, e questo non è stato detto. La stessa cosa non dice l'altro test, la Moser Nadine, che dice invece che questo operatore di polizia l'ha afferrato, l'ha messo una mano dalla testa e l'ha spintonato verso le scale, l'ha spinto in direzione delle scale, quindi anche in questo caso non c'è un riscontro all'episodio dei tre colpi al viso. E allora, signori, se è vero, come dicevo prima, che basta e avanza in teoria la testimonianza della persona offesa per dimostrare la commissione di un reato ai suoi danni, è altrettanto vero che in una presenza di due testimoni che avrebbero dovuto essere di riscontro o quantomeno di aiuto a quella che la tesi o un racconto da essa effettuato, questi due testi invece lo smentiscono, almeno sulla parte iniziale, ed è la parte più importante, perché i tre colpi a viso sono in quel momento, non sono dopo. E allora, signori, resterebbe il problema della torsione del braccio, su cui francamente io spendo veramente poche parole, perché la torsione del braccio, si dice, mi ha tirato il braccio adesso per farmi male. Teniamo presente una cosa, che volente o nolente in quel momento, a torto o a ragione, l'operatore di polizia stava portando verso il basso una persona e chiaramente qualche cautela va adottata. Ora ditemi voi se basta che... forse fare un giro nel Palazzo di Giustizia quando le persone non sono ammanettate, vengono spinte con la mano dietro la testa e si cerca di tenergli le mani dietro la schiena. Ora, può anche darsi che forse gli abbia arrecato dolore alla lute, magari perché non sia stato particolarmente tenero nel farlo, ma signore, ma ci vuole un dolo di percorsi. In quel momento la persona che stava svolgendo questa attività, ripeto, ha torto, ragione, ma non è questo il punto, stava portando una persona giù dalle scale con le normali cautele che si utilizzano in qualunque operazione di polizia. Quindi mano dietro la testa, come ha detto Moser Nadine, evidentemente li stava tenendo, o dopo gli ha tenuto, il braccio dietro la schiena. Quindi su questo credo che l'importanza dell'elemento fattuale il Tribunale non l'abbia colta o non l'abbia voluta cogliere, perché poi, voluta cogliere ovviamente non certo per spirito polemico, dico questo, ma dico perché proprio forse perché era un reato da giudice di pace, questo è stato trattato in maniera così, come un figlio di un dio minore. E in più c'è l'elemento che aveva introdotto la difesa. La difesa comunque ha portato due testi, la difesa del Fazio, di cui non si dà alcun, non solo alcun credito, ma alcuna menzione all'interno della sentenza. Due testi che non sono due testi da poco, perché sono due operatori di polizia, ma perché non sono due testi da poco? Perché dicono due cose importanti. La prima, che Fazio non si è mai spinto oltre il secondo piano dell'edificio Pascoli e l'episodio avviene o al terzo o al quarto piano della scuola Pascoli. Attenzione, perché terzo o quarto piano? Perché i tedeschi hanno anche l'abitudine di contare il pian terreno come piano primo, ma terzo o quarto piano, mentre Fazio non si è mai spinto oltre il secondo, che sarà il primo o il secondo in senso tecnico, non lo so, ma certamente non coincide con i piani in cui Ut dice di aver subito questo episodio. Primo elemento. Secondo elemento, dicono questi due testimoni che si chiamano Alveti e Locatelli, che non sono stati escussi in dibattimento, ma la loro testimonianza raccolta come indagini difensive dalla difesa Fazio nella fase appunto antecedente al dibattimento è stata acquisita agli atti col consenso delle parti. Dicono anche questi Alveti e Locatelli che il Fazio non si è mai levato il casco per tutta la durata dell'operazione. Invece la persona che avrebbe percosso Ut è persona della quale si dà una descrizione anche in riferimento ai capelli, e alla domanda specifica che è stata posta all'Ut e anche al Plunkettino al momento della loro discussione dibattimentale è stata: ma questa persona aveva il casco? Ha detto no, se no non avrei potuto descriverne i capelli che erano brizzolati. E allora è un elemento, direi, molto forte, perché non mi pare che qualcuno abbia insinuato che Alvetti e Locatelli siano venuti dall'avvocato a raccontare delle storie in quella sede, oppure nessuno ha chiesto che questa loro deposizione potesse essere resa in aula con la possibilità anche di porre loro delle domande per verificare l'attendibilità. Semplicemente questa testimonianza è caduta nell'oblio da parte del Tribunale ed è una cosa che obiettivamente è inaccettabile. Quindi, signori, e veramente mi avvio alla conclusione, perché l'episodio non merita ulteriore argomentazione. Se dal punto di vista fattuale c'è una evidente contraddizione tra tutti i due testi che dovrebbero sostenerlo in quella fase, se abbiamo anche due testimoni a difesa che dicono una cosa che è incompatibile con il racconto dell'Utah, e c'è il dubbio, questo dubbio possibile, io non lo so, sulla identificazione, io credo che in questo caso vi sia la possibilità, e deve essere la possibilità, di mandare assolto l'imputato Fazio Luigi dal reato, sia pure tenue, sia pur per scritto, che gli viene contestato con la formula meglio vista. Per quanto riguarda gli altri due motivi d'appello, cioè l'eccessività della pena e l'errata determinazione della pena, in quanto è comunque un atto da giudice di pace, questo il Tribunale forse se lo è dimenticato, mi rimando a quelle che sono le contestazioni e le doglianze che sono contenute nei motivi, non voglio far perdere ulteriore tempo alla Corte, la ringrazio dell'attenzione.
Ecco, se posso, signori, se avete un secondo, avrei un problema di calendario, non da parte mia. No, io 24 sono e 24 rimango. Il problema, infatti approfitto anche della presenza di altri colleghi, è che l'avvocato Biondi ha purtroppo avuto la fissazione di un processo a Reggio Calabria per il caso Mataceda, non so se ne avete sentito parlare, gli hanno fissato la discussione il 23 e anche loro vanno ad oltranza. Lui avrebbe dovuto parlare il 24, quindi però probabilmente non riesce neppure a rientrare. Chiedeva se possibile, anche sicuramente promettendo brevità, fosse possibile spostarlo al 25, io rimango fermo al 24. Tenete presente che la stragrande maggioranza delle argomentazioni per quanto riguarda la posizione Troiani le tratterò io, e ovviamente l'avvocato mi darà le pennellate che io mi dimenticherò di dare, ecco, quindi non sarà una cosa lunghissima. Se non vi fossero problemi per la Corte, e si scusa anche naturalmente per questo inconveniente, ma non credo che porterà via troppo tempo. È indifferente, basta che sia il 25, se fosse... Ma in qualche modo non c'è problema. Per lui non c'è problema. Sì, sì, ma credo che se non c'è problema per la Corte, per noi non c'è problema. Ma non so neanche se verrà a parlare. Credo, e chiederò al collega Pagano se magari lo può contattare, eventualmente farvi avere una sorta di, come dire, di mia sostituzione in mio favore, e quindi mi richiamo alle conclusioni. Ecco, non credo che verrà, ecco. Grazie, grazie signore anche della comprensione. Per fortuna. Per fortuna non è venerdì, almeno quello.